Grazie e ben trovato a Stefano Salandin. Ciao Stefano.
Ciao, ciao.
Buon pomeriggio. Allora Stefano, stiamo cercando di capire se questa vittoria nel derby e quindi anche queste vittorie consecutive, insomma, quale significato abbiano al di là della classifica, della risalita. Secondo te la Juventus, avendo battuto l'Inter, che ovviamente di questa miniserie era il test più importante, può risalire fino a dove? Cioè può ambire a cosa?
È come mi fate fare uno Stradamus. No, nel senso che è una crescita importante, perché cresce la consapevolezza, si trovano degli equilibri. Contro l'Inter poi bisogna sempre guardare bene dentro le partite, no? Un conto sono quelle del Toro contro l'Inter, il primo tempo 3-4 rischi grossi li ha presi, quindi è anche una contingenza in cui ti gira meglio rispetto a qualche settimana fa, qualche mese fa, no? Queste robe nel calcio conto. Però è vero che ha trovato equilibri diversi, con una difesa a tre, con giocatori più che si completano, un centrocampo più solido con Locatelli che fa un lavoro pazzesco di filtro e di ricucitura, e insomma un equilibrio maggiore lo sta trovando in attesa di recuperare i giocatori. Poi sai, alla fine bisogna capire cosa succederà a gennaio, come tornano, chi torna, come stanno. Io ora, se non succedono cataclismi in una stagione così anomala come questa, dico che l'obiettivo primario della Juve è arrivare tra le prime quattro. Non vedo altre possibilità.
Non ti sbilanci in chiave scudetto?
No, ma guarda, anche perché io ho visto, sono andato sabato a vedere la partita per tutto sport Atalanta-Napoli, e ho visto un Napoli veramente solido, consapevole di qualità e di quantità e di sostanza. Mi resta difficile credere che possa perdere 10 punti così, boom. 10 punti sono tanti, perché poi alla fine è vero, la stagione anomala, ma un terzo di più è quasi passato, quindi sai, si accorcia la cosa, e il Napoli ha passato tutte le sfide, gli scontri diretti, vincendoli anche un paio fuori casa, due o tre, adesso non ricordo bene, e quindi la vedo dura che possa mollare. Però è chiaro che bisogna vedere cosa succede a gennaio. Dal punto di vista, il Napoli tra l'altro ha pochi anche giocatori che
nazionale,
vanno in mondiale, sì. E quindi anche quello bisogna vedere come, certo le incognite ci sono tante. Poi anche lì la Juve deve pensare che per lo scudetto che molli il Napoli, ma che molli anche il Milan, ma che molli anche l'Atalanta, ma che molli anche la Lazio, cioè sì. Voglio dire, quando hai tante squadre davanti diventa più complicato.
Indubbiamente è tutto complicato, lo sappiamo bene. A proposito di quello che tu hai appena detto, volevo chiederti, secondo te questa Juventus, che sta trovando la sua forza nella difesa ma anche nel centrocampo, con il recupero di Pogba, di Chiesa, di Di Maria, tu vedi futuro con questa difesa 3 o si potrebbe ripassare a 4 magari già subito con i primi impegni di gennaio?
Vi faccio una domanda, vi faccio una risposta. Chi è il centrale della 4 di sinistra?
Bella domanda.
Si risponde da sola praticamente.
Esatto. No, perché poi il mercato arriva, bussa, no? Tu fai un mercato e dico, ma hai fatto bene? Ma sì, però manca quella roba lì. Chi è l'esterno di destra della difesa 4? Perché un conto è fare il quinto largo, un conto è fare quello, il quarto,
Sì, sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, hai ragione la tua risposta adesso prelude anche a una mia domanda, e in parte però capisco quello che mi risponderai, almeno credo. Quindi significa che secondo te ormai Bonucci non è più affidabile?
Ma Bonucci, ragazzi, il tempo passa per tutti, Leo fa fatica. Leo si salva perché ha una grande lettura della situazione in impostazione, la sua grande forza, quello che l'ha reso peculiare nella BBC, ma la fase difensiva non è mai stato il suo forte, era sempre supportato dagli altri, e in più era più giovane, adesso veramente fa fatica. Guarda, io sulla nazionale, ho visto la partita contro l'Inghilterra, abbiamo vinta a San Siro, e abbiamo andato tutti. Io ero un po' scettico, mi faccio un po' trascinare, dovrei fare un po' più di testa mia. Si è dato 6,5 a Bonucci in quella partita. Mm-mm. Ma l'Italia ha fatto una partita 6,5, qualcuno anche 7, ma si è fatta una partita molto schiacciata, quindi Leo ha potuto privilegiare. E poi l'Inghilterra era veramente svogliata, no? Però la prima volta che l'ha puntato, come si chiama, pare Arno, non mi ricordo chi fosse, e lui si è preso il giallo. Una volta l'ha puntato, una volta.
Quindi va gestito, diciamo così, come mi ha detto
bene. Fatica un po' sulla velocità, sulle rapidità. Il tempo passa, lui non è mai, quindi... Poi sì, se comincia a capire che non fai più parte del progetto lineare, c'è un po' di... lui deve avere questa forza mentale di dire: allora, io devo essere utile quando serve, togliermi dalla testa che non so, che sono quello che sposta gli equilibri, a capire se riesce a fare questo salto di qualità, di mentalità, scusa, che aveva fatto Giorgio Chiellini, per dire: mi servo quelle due partite l'anno, mi preparo quelle due o tre partite l'anno, adesso estremizzo ovviamente, e capire se riesce a fare questo.
Non c'è dubbio. A proposito di individualità, visto che stiamo parlando di Bonucci, io sono molto preoccupato per Dusan Vlahovic, perché ho negli occhi il momento di Lisbona, quando al 25esimo del secondo tempo lui esce in lacrime per questo riacutizzarsi di un problema che si porta dietro da tanto. Quali sono le tue sensazioni a riguardo? Perché c'è qualcuno che addirittura ipotizza un'eventuale perdita del mondiale. Quali sono le tue sensazioni invece?
Ah, guarda, francamente non conosco le condizioni fisiche precise di Dusan, quindi non mi permetto di dire se salta al mondiale. Allora, so per esperienza anche personale in me, ma professionale, che quel tipo di problematica è devastante per un calciatore, perché è difficilissimo a sistemare, da guarire. È una delle cose peggiori, perché ha le recidive, perché... però voglio dire, male che vada, salta al mondiale, spiace per lui, meglio per la Juve, così guarisce bene, se non è che poi è giovane, può fare altro in mondiale. Poi sì, forse non so se la Serbia si qualifica di nuovo, pazienza. Però egoisticamente, se io fossi la Juve, spererei lo saltasse, però non credo lo salterà.
Chi invece lo salterà sicuramente, questo è poco ma sicuro, è Pogba. Tu hai scritto un pezzo oggi su Tutto Sport.
Ieri sera, sì.
Esatto, sì. E hai parlato con la Pimenta. Ora, insomma...
Ma no, ho parlato anche con Paul, ci siamo salutati, ci conosciamo anche perché io seguo la Francia all'Europeo. Ma no, mi ha detto: sto meglio, dai, sto meglio, piano piano. Sì, piano piano. Hanno fatto questo errore di gestione tutti quanti nel non operarlo subito. Vediamo, certo, lui sicuramente, infatti, non andare al mondiale, di potersi allenare, recuperare, questa cosa sarà molto positivo per lui, per la Juve, non c'è dubbio su questo.
Però insomma, la sensazione che hai avuto parlandoci, perché adesso diversi nostri radioascoltatori sono arrabbiati con Paul, no? Si sentono quasi traditi, se vogliamo, no? Ma tu hai riscontrato veramente questa voglia di Juve, questa voglia cioè tipo non vedo l'ora di rindossare questa maglia?
No, ma ascolta, ma questa voglia di Juve c'è stata da sempre, nel senso, anche quando lui ha deciso di non operarsi, non era un problema della Juve, era un problema di gestione di tutto quanto, l'entourage, ma anche della società,
Sì, sì.
Perché è una società, cioè, il problema non è mica solo di Pogba, è che se la società è autorevole, gli spiega costi e benefici, e gli è chiaro che non può obbligarlo perché è una questione di salute personale, ma può indurlo, può spiegargli, può fargli vedere, evidentemente... Le carenze sono state a 360 gradi del personaggio, dell'entourage e della stessa Juventus. Chissà, magari ci fosse stato Raiola, per quanto Raffaella Pimenta è una donna di grande qualità, di grande prospettiva e di competenza, molto più competente di Raiola dal punto di vista legale, ma magari non ha quel carisma ancora per indurre, per spingere un proprio giocatore a fare delle scelte personali. Poi c'è tutto l'entourage familiare, gli stregoni, tutte strozze, fa delle battute. E quindi non è un problema di voglia di Juve, è un problema di gestione della situazione, ma Pogba è davvero tornato alla Juventus perché lui sa che questo ambiente gli fa bene, perché ha voglia di stare in questo ambiente. Ma anche lì ieri sera al Golden Boy, organizzato da noi di Tutto Sport, si percepiva la sua felicità di vedere l'ambiente Juve. Non è quello il problema è la gestione, sai, sì. sono personaggi un po' complessi, poi magari se c'è un giocatore danese è un po' diverso.
No, capisco perfettamente, però insomma te ha detto che insomma lui rivuole...
No, ma su questo non c'è il minimo dubbio, ragazzi, voglio dire, era felice di vedere Marchisio, di stare lì, di vedere... proprio è venuto apposta, non aveva nessun premio da prendere, è venuto apposta, c'ha voglia, su questo non c'è dubbio. Poi è chiaro che lui si porta dietro delle questioni personali, di entourage, familiari, tutto quanto, che un pochino lo zavorrano, per dire così.
In attesa del ritorno di Paul, però, ci sono due partite che sono o sarebbero da vincere, auspicabilmente. Ora, la Juventus si presenta contro l'Hellas, che è reduce da 8 sconfitte consecutive. Quali sono i rischi di una trasferta del genere? E soprattutto, se questa potrebbe già essere la partita di Chiesa titolare o di Di Maria al fianco di Milik?
Ah, guarda, sulla questione delle formazioni non saprei dirti, perché non seguendo quotidianamente la Juve non lo so, e in questi giorni non ho parlato con i colleghi. Non credo già Chiesa, soprattutto perché Chiesa ancora da recuperare, questo mese sarà importantissimo. Di Maria forse, però ecco, sono sensazioni mie, anche perché anche lui, Di Maria, ha bisogno di giocare, non aveva problemi strutturali come un legamento, ma problemi più muscolari. Ma il problema di queste partite è la sottovalutazione, cioè la Juventus deve evitare certe mollezze, certe sottovalutazioni che ha fatto in questi 2-3 anni, no? Le partite perse in casa con l'Empoli, con Sassuolo, queste robe qui, o i pareggi strani a Udine quando hai la partita in mano, quello di Cosenza, queste robe qui, quando tu vai lì e non sei la Juve, sei una roba che, per cui affronti, la sensazione che non era da Juve era che affronti questa partita con fastidio, una roba che ti tocca fare, ma invece no, devi azzannarle. Ho la sensazione che un pochino questo atteggiamento sia stato archiviato, però sono molto curioso anch'io di vedere giovedì, perché il Verona ha perso da 8 partite delle grandi fragilità, ma un grande ritmo, gioca con grande ritmo, è un po' della scuola, no, di Juric, scuole qui, e sono sempre quelle partite fastidiose, un po' malmostose. Poi ha fisicità davanti, perché ha un attacco pesantissimo, no? Tra Henry, Lasagna. Non è una partita banale, ma sono poche in Serie A. Ma sono più difficili quelle con squadre tipo il Verona, che hanno bisogno, fisicità, e quindi si mettono un po' lì. Come dire, tu devi andare in campo senza l'atteggiamento di quello un po' sussiegoso che dice: ma come vi permettete? Perché si permettono,
Sì, non c'è dubbio. Le ultime due, prima di salutarti e ringraziarti, Stefano. La panchina di Allegri è un po' più salda, o credi che invece in ogni caso fino a fine anno non se ne parla eventualmente di cambiare tecnico, e poi te ne faccio un'altra al volo?
No, io sono sempre stato convinto, ma non convinto, sono sensazioni, ambiente, entourage, anche fuori dalla Juve, che non ci fosse nessuna intenzione di cambiare. A maggior ragione ora che un pochino resta, no, il dramma sportivo ovviamente, della Champions, però un pochino realizzata, no? Sei 2 punti dal 4° posto, voglio dire, c'è un pochino più di senso logico, tattico, una minima autocritica sugli infortuni. Insomma, qualche segnale di risveglio lo si vede. E visto che quando c'era la situazione più complessa già non c'erano segnali, a maggior ragione direi ora. Poi nell'anno prossimo magari questo arriva secondo, vince lo scudetto, non lo so, la vedo dura, o vince l'Europa League. Mi auguro che la Juve affronti l'Europa League con la voglia di vincerla, perché sarebbe un grande gol. Entri in Champions in prima fascia,
sì.
E porti comunque a casa una coppa, che non è mai un dettaglio.
Ah, non c'è dubbio. Tu segui la nazionale, lo sappiamo, insomma, lo ha ricordato. Presumo tu vada in Qatar?
No, guarda, allora, non subito.
Perché ti voglio fare subito
l'idea è andare probabilmente per le partite
finale, la parte finale,
la fase diretta, insomma, sì, esatto. I gironi, voglio dire.
Ma mi dici cosa ne pensi di queste parole dell'ambasciatore proprio dei mondiali, sostanzialmente di natura omofoba e in generale? Si fanno i mondiali in un paese dove i diritti sono negati, insomma, no?
Guarda, sì, lo sapevamo già, non è una sorpresa. Devo dirti che la maggioranza del Parlamento italiano in questo momento, quindi la maggioranza degli italiani che lo ha eletto, la pensa esattamente come l'ambasciatore del Qatar. Non è che dobbiamo, voglio dire, scandalizzarci più di tanto. C'è stato qualche miglioramento, guardiamola così. Allora, il Qatar è un problema a prescindere, no? Certo. Di farlo in Qatar, il problema vero è stata la gestione della comunicazione di queste ultime due settimane da parte della FIFA, la lettera di Infantino, altre cose
vero.
Che sono state assolutamente ignobili e stupide anche dal punto di vista comunicativo. Però paradossalmente il mondiale ha acceso dei fari tali per cui la condizione dei lavoratori in Qatar ora è aumentata molto di più rispetto a quelle degli altri paesi del Golfo e del mondo arabo. Quindi comunque il calcio le ha aiutati un pochino. Se non ci fosse stato il mondiale, alla stragrande maggioranza della popolazione mondiale, delle organizzazioni, delle condizioni di lavoro degli operai del Qatar, gliene fregava una beata minchia.
Zero, sì,
questa è la verità. Quindi bisogna un pochino fare attenzione fra le varie sfumature. Detto questo, è chiaro che il problema dei diritti resta, che ci saranno molte prese di posizione per fortuna da parte dei calciatori, e quindi che alla fine il calcio aiuta anche a migliorare. Io la guardo da questo punto di vista positivo. Il calcio ha sempre avuto queste... Guarda, io ho partecipato ai mondiali in Brasile, ho partecipato ai mondiali in Sudafrica, e devo dire che comunque la gente era contenta di averlo lì il mondiale, perché dava una visibilità che altrimenti non ci sarebbe stata.
Certo. Grazie mille Stefano e buon lavoro.
Un abbraccio ragazzi,
ciao,
a voi.
Ciao, Stefano, grazie.
Ciao Stefano Salandin.